Vogliamo leggere un secondo, un versetto in due, potete leggerlo anche di là perché è un versetto. 2 Corinzi 7:1. Il primo volontario.
Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Amen.
Quindi, chi è che vuole rileggere? Parli.
Avendo dunque queste promesse, carissime, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio.
Purificazione. Puro. Poi guardiamo anche qualcos'altro. Isaia 1, i versetti 16 e 17. Si legge. Uno, versetti 16 e 17. Prego.
Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
Ecco, adesso andiamo nel capitolo 5 di Matteo. E volontario? 5, ce lo leggiamo fino al 16. Volontario? Nessuno? Da qua c'è ancora 16. Sì.
Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mantenendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi.
Amen. Amen. Che parole importanti da parte del nostro Signore. Che significa? Beati i poveri in spirito. Elimina proprio tutto questo gonfiore, questa poffa, questo io che salgo prima io, come i bambini piccoli, no? Poi sono piccoli, sono innocenti. Io. E beati coloro che fanno cordoglio. Sui poveri spirito ce ne sarebbero, ma dovremmo meditare veramente. È il contrario dello spirito dell'uomo che vuole imporre la propria legge, la propria... vuole imporre. Lo spirito del Signore, diceva Gesù, è su di me. Quando aprì nel Tempio il libro di Isaia. Imparate da me, dice, che sono mansueto. E per arrivare a questa povertà di spirito bisogna proprio svuotarsi dei desideri del mondo, dei pensieri del mondo, che sono vanità, che non servono, che non aiutano a darci stabilità e pace. Di quale pace sta parlando poi, qua giù? Della pace, certo, noi siamo per tutta la pace, ma se uno non ha la pace interiore, alla prima mossa sbagliata, anche tra di noi, è finita. Gesù parla molto chiaro ed è meraviglioso questo. Beati i poveri in spirito. Ecco, che significa beati i poveri in spirito? Dobbiamo avere lo spirito di Gesù. Non arrivava con arroganza, io ho ragione. La tastiera ho ottenuto una testimonianza, dopo tanto. Già un vecchio seme, speriamo. E gli ho detto, io non ho il potere di convincere, perché non è nel mio potere. Ha detto questa cosa, mi ha seduto. Ma perché capisco che non mi vuoi convincere. Detto, non è che non ti voglio convincere, non posso convincere. Io lo devo dire, quanti ne ho convinti qua? Quanti ne ho convinti ad essere qua? Nessuno. Nessuno di voi è stato convinto da me. O da Paolo, o da Aquila, o da qualsiasi servitore del Signore. Nessuno è stato convinto, ma dallo Spirito Santo di Dio, che ha toccato, ha bussato nel cuore delle persone, e che oggi lo ringraziano e sanno questo. E questo viene da parte della povertà di spirito. L'amore non si chiede quanto, come, io ho fatto quello, io ho fatto altro. No. Questa persona è rimasta da queste parole, volesse Dio, ma lo diceva anche Paolo, che tu credessi. Tu, come glielo diceva al governatore, Atti degli Apostoli, vi ricordate, ci vuole Dio che tu a felice, no? Che tu e tutti gli altri credeste. Ed è meraviglioso questa cosa. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio. Il cordoglio è quella, perché saranno consolati. E quella partecipazione alla sventura dell'altro, del nostro prossimo. E provare questo dispiacere. E noi, quando vediamo le coppie separate che tanto male fanno a se stessi, ma soprattutto ai loro figli, non li giudichiamo, non critichiamo, lo facciamo per dono. Sono dispiaciuti, tanto dispiaciuti, perché è un odore di morte, è un odore di inimicizia, è un odore di contesa che si allontana dai beati poveri di spirito di cui Gesù parla. E allora come facciamo a non partecipare, se siamo credenti, al disagio? Proviamo disagio, proviamo disappunto. Certo, non aspetta noi il giudizio. Come facciamo a non partecipare al dolore di chi è malato, a tante varie cose, però non abbiamo capacità diversa se non intervenire mettendogli non una parola nostra, quelle parole che non servono a niente. Quanto mi dispiace, quanto mi dispiace. E si vede che avevi ragione tu, perché è perché tutto questo avviene per qualcosa di fondamentale: la mancanza dell'accettazione della legge di Dio, della non conoscenza e cuori non bonificati dalla sua parola. Potremmo continuare. Beati coloro che faranno cordoglio, eccetera. Ma quel cordoglio vero, con la partecipazione vera. Non sto a guardare in faccia se sei russo o ucraino, o se sei di un altro. Beati mansueti, perché essi erediteranno il regno dei cieli. Non quelli che vogliono avere, contendono per avere. E beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Ma non quella giustizia sommaria, quella degli uomini che alla fine avevi ragione tu, ma poi lascia sempre molti vuoti. Perché essi saranno saziati. Beati misericordiosi, perché essi otterranno misericordia da Dio. Beati i puri di cuore, ecco, e mi soffermerei su questo, perché essi vedranno Dio. E adesso cercheremo di capirci qualcosa di più. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. E poi sono anche i perseguitati, perché, sai, quando tu hai questa condizione che il Signore ti ha voluto concedere, è ovvio che chi non ce l'ha ti perseguita. Ti contrasta, cioè la persecuzione non è solo perché ti prendono e ti mettono in galera, ma ti ostacolano in ogni modo, in ogni maniera, in modo subdolo, con il loro pensiero lontano dalla mente di Dio, lontano dallo spirito di Dio. È così. E beati voi quando sarete, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo addirittura, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Vedete, un cervello spento oggi, in giro, uno dei cervelli spenti, occhi spenti, una vita arida. E le persone cercano di riempirsi di cose, del nulla. Uno sforzo immane per cercare di sfidare Dio. lo fanno neanche lo sforzo, lo fanno in modo naturale. E mentre l'uomo alieno ormai, non sa manco più chi è, e gli diceva: ma sei un po' fuori, sai? Ah, sono fuori, sono contento. E sai, quello un po', ma oh, come sono contento. Tu che ti aggrappi sulle canne rotte, sapete, uno cerca, poi se la canna si rompe perché è un marcio. Sei dentro le sabbie mobili che ti stanno girando attorno. Ce l'hai presente quando stai soffocando, perché man mano queste sabbie ti tirano giù. E tu lanci queste persone che stanno sprofondando nelle sabbie mobili. Ti lanci, sapete, avete visto nei film quando si sono quei bastoni per cercare che ti può, questi bastoni, uno di questi bastoni, che potresti aggrapparti per essere estratto da queste sabbie mobili. Neanche quello, perché non credi. La propaganda del peccato che conosciamo bene, basta aprire una TV, e della menzogna, e non so, non c'è che, è tutto così. La menzogna è milioni di volte più potente della nostra testimonianza, ma è falsa, contrariamente alla verità, è falsa. La dissolutezza è preferibile mille volte e anche di più alla rettitudine. Fatemi qua, è così. Ecco. La mia domanda è: quanto possiamo essere tolleranti con il peccato? Visto che abbiamo visto la condizione che il Signore ti chiede, non di avere nel comportamento, ma nella sostanza. E allora, quanto possiamo essere tolleranti con il peccato? Visto che viviamo in un mondo così democratico, no? Ognuno decide di fare chi vuole, cosa vuole, certo. L'importante è che la mia libertà finisca, dove comincia la tua. L'importante è quello. L'altra domanda è: Gesù, Dio, quanto è tollerante verso il peccato? Benché minimo peccato. Ma fatemi una domanda. Facciamocela assieme. Quanto? Va da sé che nella fede non esiste il concetto "se vuoi lo fai", perché sei messo fuori, alla porta, via. Diciamo, ora non abbiamo scelta. Adesso cerchiamo di capirci un po' di più. Vedete, quando parliamo di Dio, parliamo di un assoluto. E a Lui dobbiamo tendere. Non possiamo tendere ai governi degli uomini difettosi. Benché la democrazia sia la forma migliore di governo. Ma sappiamo che gli esseri umani non troveranno mai un governo perfetto, mai ci sarà, se non quando verrà istituito il regno del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, il credente ha un obbligo, quello totale, questo obbligo, di conformarsi e sottomettersi alla legge e alla parola di Dio, senza sé e senza ma. Vedete, abbiamo discusso, giusto discutere, parlare di questo, dell'altro, altro ancora, se questo è opportuno, questo non lo è. Io vi dico, parlo delle chiese in genere. Per questo motivo alcune scelte, alcuni balletti opzionali sulla fede. Ci possono essere delle opzioni sulla fede. No, pensiamoci. Mi imbarazzo e non poco. Mi imbarazzo. Questo, perché non è tanto questo lo posso fare, questo non lo posso fare. Ma hai creduto? Se hai creduto, non è che entri in una dittatura, al contrario. Chi crede accetta volontariamente la parola e la legge di Dio. Nelle lettere romane, quando c'è tutto quel discorso riguardo al cibo, al tuo fratello in Romani 14, chi è mosso dal dubbio sbaglia, anzi pecca. È vero? C'è scritto questo. La fede non può avere dubbi, altrimenti non è più fede. Se la fede ha dubbi, fede. È questo. È così il credente. Non può dirci, ma tu sei spigoloso. Ma tu non fai sconti, tu non fai... No, non io. Credente. Sa. Certo che sono libero. Ma accetto integralmente la parola di Dio. E per questo... La legge di Dio non è una cosa scritta, ma poi dice il profeta che un giorno sarà scritta nei cuori dei credenti. E quando è venuto lo Spirito Santo, cosa fa? Non l'ha scritta forse nel cuore dei credenti? E quindi questi credenti vivono in questa condizione della carne, come ho visto l'altra volta in lettere ai Romani, dice: oh, povero me, quello che vorrei fare, il bene che vorrei fare, che non lo faccio. Però lo Spirito dice: mentre quello, questa è questa redenzione, questo riscatto che è venuto da parte del Signore, perché nessuno si salverà per la propria giustizia, nessuno. Allora, la legge di Dio è scritta nel cuore del credente, la quale è un assoluto. La legge è un assoluto, non si può dire più o meno così e colà. Come Dio è unico ed è assoluto in tutta la sua maestà, in tutta la sua gloria. Egli è, non è comparabile con nessuna altra cosa, umana o non umana. È vero, e non solo, non c'è contraddizione. Quando la parola dice dov'è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. Non c'è la libertà, però, di contrastare la legge di Dio. Scusate, non è che vieni qua e contrasti la legge di Dio, ma allora forse è il posto sbagliato per te, per qualsiasi altro. Ed è proprio in questo libero arbitrio, come ci insegna Genesi, che Adamo ed Eva furono condannati. Non in quanto c'è la libertà, ma in quanto c'è la trasgressione, questa libertà poi c'è un atto volontario che viene compiuto in trasgressione contro la sovranità di Dio. E Dio ti ha avvertito prima. Oh. Ora, se pecchi sei libero, come abbiamo fatto tutti, ma sei condannato, perché sei andato contro la legge di Dio. Ora, la salvezza va accettata liberamente, attraverso l'obbedienza, e anch'essa viene accettata liberamente. Non ci sono costrizioni, nessuno costringe niente e nessuno. Nella sostanza, nella fede, in questa libertà non c'è opinione diversa. Infatti, quando parla del corpo, cosa dice? Vi ricordate? Che dovevo essere una sola mente, solo corpo, solo spirito, ben legati al capo che è Cristo. Perché lo dice? Ma perché dice questo? Dice, ma allora è così, non c'è democrazia, non siete democratici. Non c'è opinione diversa dal pensiero di Dio. Qualcuno mi ha imposto di credere? A qualcuno di voi è stato imposto di credere? Se è così, poveri voi. Certo che no. Ma certo che no. La legge della libertà è anche la legge dell'amore, che non fa sconti al peccato. Cioè che pone un argine alla malvagità. Per questo è venuta la legge di Dio, per impedire, per mettere un argine al peccato e dire no, se tu fai questo non rubare perché va contro il tuo prossimo, non desiderare la donna del tuo prossimo, tutti i comandamenti che conosciamo. Nell'amore non c'è dubbio, non c'è incertezza. Perché Dio è amore, sta scritto, e Lui non vi è dubbio alcuno. C'è scritto, non c'è ombra alcuna. La legge della libertà non significa che puoi fare quello che vuoi, altrimenti sarebbe, Gesù sarebbe morto in vano. Ecco perché poi viene il fatto che se uno pecca per conto proprio, si è messo in proprio, come aver crocifisso Gesù per conto proprio. Infatti è stato pagato un prezzo per il peccato. E che prezzo? Il cosiddetto libero arbitrio. Un peccato assolutamente, è un prezzo assolutamente necessario. Nel nostro DNA, quando il peccato ha preso possesso dopo aver trasgredito la legge di Dio, le cellule malate si muovono in libertà e formano un corpo. Avete visto cosa succede con il tumore? Cominciano a formare le loro colonie nel corpo, a destra e a sinistra. E alla fine, siccome non sono sottoposte alla legge che Dio ha dato, distruggono il corpo. Ora di qua, ora di là, finché lo distruggono. Perché pensano queste cellule, per conto proprio, che ci sia un'altra via, che si può percorrere da quella di Dio, da quella che Lui ci ha lasciato. Non c'è democrazia in questo. C'è la parola di Dio. Io non dico altro. C'è la parola di Dio. Ogni via che è sconosciuta porta lontano da Lui. Quando Gesù dice, facciamo qualche piccolo esempio, io sono la via, è un assoluto. Dice, ma non è possibile, ma scusa, ci sono tante religioni, sono tante parti, se io sentivo persone che si può arrivare, ma no. Insomma, voi siete un po' fascisti, un po' razzisti, e pensate, siete arroganti, perché pensate che non si possa arrivare a Dio attraverso un'altra via. Non lo dico io. Gesù ha detto, io sono la via, ed è un assoluto. Quando noi ci relazioniamo con Dio, ci relazioniamo con l'assoluto, non con delle cose relative, più o meno, come facevano i miei studenti. Il prof va bene, no, ma più o meno. Cos'è più o meno? Ma più o meno no. Allora, quando Gesù dice che sono la via, non c'è un altro. È un assoluto. Lo dice poi Gesù, chi entra da un'altra parte è un ladro. E poi abbiamo visto cosa succede. Col Signore che è entrato senza l'abito. perché era un ladro. È stato preso, gettato nelle tenebre di fuoco. Ok? Poi Gesù dice: io sono la verità. Cosa significa? Che esclude tutto il resto. Ma che dittatura! Ma allora non c'è un'opinione diversa. Mi piacerebbe sentire anche le opinioni di quello, di quello. Ma se questo sono dei cani, dei traditori, sono opposti a Dio, cosa devo sentire? Quale beneficio mi possono portare? Poi certo, sono libero e sento tutto. L'importante è non peccare. Beato l'uomo che non cammina nella via dei peccatori, che non fa percorsi di strada con loro. Non lo dico io. È vero? L'avete letto? No, perché poi qualcuno dice che me lo sono sognato. E quando Gesù dice io sono la vita, esclude tutte le altre. Solo lui è la vita. Che l'ha creata e ci ha reso eterni grazie al suo sangue, grazie al suo progetto di vita. Quando dice c'è un solo intermediario tra Dio e gli uomini, come? E allora la Madonna? E allora tutte le varie divinità indù? Il Padre Pio? Tutti gli altri dove sono? Ma perché è così esclusivo il Signore? E se Lui è così, noi a chi vogliamo somigliare? Ma cosa sta scritto? Quando dice io sono un Dio geloso, perché esclude gli altri? Poi vedremo qualcosa. Quando dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, esclude tutti gli altri pensieri, tutte le altre sirene. Ma quando è che prenderemo? E questo fa parte. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. E non solo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Vedete come si aggancia al versetto che vi dicevo prima? Che c'è da fare? Perché io devo confidare in dei malefici? Perché? Che hanno uno spirito contrario a Dio. Io non voglio sapere cosa pensano. Non mi interessano le loro lusinghe, le loro promesse per il mondo, perché non è nel loro potere. La mia vita, il mio benessere, dipende solo ed esclusivamente da Dio e da nessun altro. Non dalle promesse che mi fanno i politici, se sono di destra o di sinistra. Ma è così difficile. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Confidate nell'uomo, continuate. Continuate, no, ma quello ha delle idee molto valide. Non lo so. Dicevo, tu che fai? Non ti preoccupare, io sono convinto. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non sposo l'uno che mi sembra più giusto dell'altro e viceversa. Nei nostri padri c'è un proverbio che dice mera mera su tutti una maniera. Quando dice che un doppio di cuore non può avere comunione con lui, che significa? Ma ve lo devo dire io, queste cose voi dovete sapere. Però facciamo un riassuntino. Comunione con lui significa che non ci sono altri modi per accostarsi a Dio. Ma ti accosti a Dio dopo esserti purificato, almeno di cuore. Per me succede una serie di cuore. Perché lì che guarda il Signore, se guarda la carne, buonanotte. esempio, ne abbiamo avuto degli esempi. Vi ricordate Balaam? Cioè, era un figlio di buona madre, perché Dio gli aveva detto che non doveva maledire Israele. E lui, comunque, andava da un monte sperando che, capisci, per cosa? Per denaro. E l'altro gli aveva promesso onore, denaro, purché maledisse Israele. Era doppio. Saul, il primo re di Israele, cosa ha fatto? Il Signore gli ha detto di fare in un modo. E quello cosa fa? Dice, ma queste dice, ma queste sono queste pecore che sono comprate. Dice, no, quelle, ho preso le parti migliori. Dice, no, ma il popolo, e tutti assieme sono messi d'accordo. Potremmo continuare con questi esempi pieni. La scrittura e non solo. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Adesso vi leggo anche delle cose che ho scritto, perché poi, dunque, che cosa significa essere puri di cuore nella Bibbia? Vediamo quando si parla di purezza. Si parla di purezza sacrificale. Voi sapete che, no? Vediamo qua qualche appunto. Si riferisce alla purezza sacrificale, alla purezza cerimoniale, alla purezza morale o comportamentale. Queste sono. Sacrificale si riferisce che Dio, tramite i sacrifici degli animali, purificava l'offerente dai peccati. Come devono essere queste bestie? Pure. Possiamo poi leggere, se chi vuole, il Levitico. Poi, questi sacrifici fecero posto al sacrificio perfetto di Cristo. Deve essere senza, no, difetto. Come senza difetto deve essere l'agnello che si portava al sacrificio. Poi c'è una purezza di tipo cerimoniale, che è molto caro ai farisei, no? Quello di cui, se fai una bella, un bel cerimoniale, abbiamo la Santa Cena qui tutti magari vestiti, dico, parliamo di noi, in modo impeccabile, con la colomba dello Spirito Santo qua, con la medaglia da questa parte. Il cerimoniale è perfetto. Vedrete che il sacrificio di Cristo migliorerà. Poi troviamo la purificazione morale. Abbiamo letto prima in Isaia. Ma nei nostri testi cosa si riferisce a essere puri? Il cuore. Indica questi tre aspetti collegati fra di loro. Mi sono permesso di fare un piccolo studio per quanto indica essere puri di cuore, la santità, no? Che originariamente volevo dire semplicemente pulito, e veniva usato per i vestiti sporchi che erano stati lavati, quindi che diventavano puliti. Infatti la stessa parola usata in Matteo 27:59 per indicare il lenzuolo pulito con cui Gesù è stato avvolto al momento del suo seppellimento. Per puro si intende essere pulito in un senso spirituale, dalla contaminazione e dalla colpa del peccato. È tutto qua. Vi leggo ancora qualcosina. Noi vediamo che Gesù purifica i credenti. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Gesù ci purifica dei nostri peccati. Il puro di cuore si trova in questa condizione grazie al sacrificio di Gesù, fatto in croce. Grazie a Gesù tutti i credenti sono santi, veri credenti. e poi diciamo anche qualcosa di consolante, che è più vicino a noi, alle nostre disgrazie. Dice che noi siamo chiamati a purificarci, per forza. Siate santi perché io sono santo, no? Essere puri di cuore non significa perfezione assoluta, nel senso che un discepolo di Cristo non pecca mai. Significa essere coscienti di tutti i versetti. Significa essere coscienti che siamo peccatori. E questo che vi ricordate da quanto tempo io vado rimarcando questa cosa? No? Significa essere coscienti che siamo peccatori. E lì, questo, beati gli umili di cuore. No? E lavoriamo nella nostra santificazione. Questo secondo me è una delle cose più importanti. Il credente in Gesù è santo, quindi davanti a Dio è chiamato a essere santo, a santificarsi. Sono tutti i versetti. Un vero credente è stato purificato attraverso la croce di Cristo. Lo dimostrerà nella vita pratica e lavorerà per la propria santificazione progressiva. Capito? E poi potremmo, poi riguarda l'integrità e poi i doppi di cuore, per esempio, facciamo per esempio i samaritani. I samaritani, la loro caratteristica, come era un popolo misto tra giudei e pagani, la loro caratteristica era, come dice, che temevano Dio e nello stesso tempo servivano i loro idoli. Israele ne ha fatto tutti fuori. E potremmo continuare. Poi pur di qua significa anche la sincerità. La parola puro significa anche per indicare, viene usata anche per indicare il latte, il puro latte o vino che non erano mischiati con l'acqua, quindi erano sinceri. E così il metallo che non era mischiato con altre leghe, no, e così via. Però non voglio soffermarmi tanto e troppo su questo punto, su questo studio. Ma i puri di cuore sono beati perché vedranno Dio. E abbiamo visto cosa significa. Bisogna fare uno studio profondo, approfondire queste cose. Poi, quando si parla della purificazione morale, perché siamo nati tutti nel peccato. Noi siamo nati, sapete, nel paese dei pompeiani, dei romani, più ne ha più ne metta. E quindi il credente ha bisogno di purificarsi moralmente. E lo può fare quando c'è la circoncisione di cuore. Allora da quel momento in avanti comincia questa edificazione e questa purificazione. E significa questa pulizia, questo lavaggio. E c'è scritto che l'opera di Gesù per prendere la sua sposa, la Chiesa, renderla perfetta e presentarla per il giorno delle nozze. Quindi questo si chiama circoncisione di cuore. Che dire, cari fratelli e sorelle? Come abbiamo potuto vedere nella scrittura, non ci sono troppe vie di mezzo, non c'è relativismo nella nostra fede. E maledetto l'uomo che confida in Dio. Non me ne voglia nessuno. Fate le vostre scelte. Adesso, domani è troppo caro. Chi appartiene al Signore è uno spirito solo con Lui. Così sta scritto. Voglia il Signore proteggerci e riempirci di ogni benedizione, come Egli ha fatto fino ad oggi e farà. Perché le sue promesse sono per sempre. Per voi e per i vostri figli. Amen.